Dico dulcis in fundo, meditiamo qualcosa della parola di Dio che sicuramente non può fare altro ancora che illuminarci. Gesù tante volte ebbe a dire: conoscerete la verità se perseverate nella mia parola, sarete miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Ed è importante oggi più che mai comprendere la verità. E quando dico verità non sto parlando di una teoria, di una dottrina politica, di un'ideologia, ma sto parlando di Gesù. Perché in nome delle varie teorie, teologie, dogmi, ci si ammazza, ci si distrugge, ma se si incontra la verità di Gesù, se si fa una esperienza reale con Cristo, questo rischia di cambiare tutta la tua vita. E questa mattina sentivo molto forte, però lo sento molto forte nel cuore, questo lavoro profondo che lo Spirito Santo sta facendo su ogni persona, questo lavoro profondo che lo Spirito Santo sta facendo non soltanto di convincere di giustizia, di giudizio, di peccato e di chiamare alla luce le persone, quindi di portarle alla salvezza, ma non si accontenta di questo Dio, ma Dio è convinto di portarci alla sua gloria, di ripristinare uno stato bellissimo in cui Lui ci ha pensati, in cui Lui ci ha immaginati, per cui siamo stati creati e che poi si è distrutto lungo il tempo. È una specie di lavoro di restauratore. Abbiamo un restauratore, quindi ci può dire se è così. Riportare il mobile allo splendore di quando è stato creato. E Dio, il grande restauratore, sta facendo questo con la mia vita, con la tua vita, perché vuole il meglio e continua a desiderare il meglio, per quanto noi tante volte, senza rendercene conto, pigliamo altre direzioni, troviamo altre soluzioni, Dio rimane fermo perché è convinto di sapere cos'è il meglio, cos'è il bene per te e per me. Sapete, tante volte ho cercato di fargli cambiare idea, nella mia presunzione di uomo intellettuale. Ho detto: Dio, ma tu non capisci. E lui mi ha guardato così, non mi ha risposto, non mi ha fulminato, ho scoperto che mi ama. Però dopo mi sono dovuto ricredere, ero io che non capivo. Ero io che mi ero strutturato in una certa maniera. Ero io che avevo dato potere troppo alla mia mente, senza comprendere il progetto dell'amore di Dio e senza comprendere che quello che Lui voleva per me era il meglio per me. Sapete, per tanti anni sono fuggito dopo aver conosciuto Dio, come fuggendo da qualcuno forse che ti inseguiva con la pinza dal dentista o con qualcuno che ti voleva curare e guarire perché tutto sommato pensavo di stare bene. Ma poi lo Spirito Santo ha continuato, ha insistito e ha cominciato un processo di guarigione fino ad arrivare progressivamente al bambino che c'era in me. E questa mattina voglio brevemente, magari lo faremo a puntate, voglio brevemente farvi capire come il processo di guarigione che lo Spirito Santo ha iniziato nella vostra vita deve andare a toccare quel bambino, quella parte in cui si sono strutturati tutti i dolori, le ferite, i traumi più grandi nella vostra vita. E stranamente è una parte che lo Spirito Santo affronta dopo, proprio perché è una parte estremamente delicata. Voi sapete che entro i primi 3 anni di vita si forma la personalità di un uomo, di una donna, e così come si forma in quei 3 anni si può anche deformare, distorcere. E questo certamente non a causa di Dio, ma a causa della violenza, dell'assurdità, della carenza affettiva, di tanti fattori. E questa mattina vogliamo brevemente meditare su questo. Ricordiamoci che nella vita di Gesù i bambini hanno sempre rappresentato un riferimento molto importante. Leggiamo un verso solo in Matteo 18:3, cominciamo da questo. In verità vi dico, ed è bello quando Gesù diceva in verità vi dico, era come a sottolineare qualche cosa. Non è che Gesù aveva bisogno di dire guardate che sono sincero, però quando dice in verità sta come sottolineando qualche cosa perché le orecchie di chi ascolta si possano stuppare, aprire e per comprendere la rivelazione che c'è dietro quelle poche parole. In verità vi dico, se non cambiate e diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Ma una verità forte. Qua sembra che tutti i bambini vogliono subito diventare grandi, vogliono subito diventare intelligenti, vogliono diventare subito autosufficienti, ma qui Gesù mette il bambino come riferimento e dice agli altri, se non diventate come piccoli fanciulli, non potrete entrare nel regno dei cieli. E questo ha un significato grandissimo che non è oggetto di questa riflessione, ma ci fa capire che quello che ci fa entrare nel regno dei cieli non è la potenza fisica, non è la potenza intellettuale, non è la potenza della personalità, perché un bambino ancora non si è neanche formato, ma il contatto con Dio. E peraltro Gesù li ha sempre attirati a sé i bambini, consapevole di quanto bene potessero ricevere dalla sua presenza. Un altro verso sempre in Matteo capitolo 19 verso 13. Allora gli furono presentati dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse. Ma i discepoli li sgridavano. Non so se erano dei bambini un po' movimentati come quelli del XX secolo, del XXI secolo, ma sta di fatto che i discepoli pensavano bene che non era necessario che i bambini potessero tormentare, potessero avvicinare il maestro e li sgridavano, come a dire state lontani, non vi avvicinate, cioè Gesù vuole stare un po' tranquillo. E invece Gesù disse in maniera molto forte, lasciate i bambini, non impedite che vengano da me, perché il regno dei cieli è per chi assomiglia a loro, e imposte loro le mani, se ne andò via di là. Ancora un'immagine molto bella, come a dire, favoriva Gesù lo spirito infantile, favoriva la semplicità dei bambini, li attirava, li coinvolgeva, voleva realmente trasmettergli qualcosa di grande, voleva lasciare un segnale nella loro vita. Infatti gli imponeva le mani e trasferiva benedizione, trasferiva amore, trasferiva gioia, forse quella gioia, quell'amore, quella benedizione che nelle loro famiglie non avevano potuto gustare. Gesù sopperiva a queste carenze e imponeva le mani ai bambini. E poi ancora quel verso conosciutissimo in Matteo 21:15, quando i capi dei sacerdoti e gli scribi, vedute le meraviglie che aveva fatto e i bambini che gridavano nel tempio, perché stranamente erano i bambini che si emozionavano di più della presenza di Gesù. I bambini sono molto sensibili in questo, hanno una percezione molto più grande. E i bambini gridavano, anche lì qualcuno vuole fargli smettere di gridare, e gridavano Osanna al figliuolo di Davide, e i farisei ne furono indignati. Cos'è questo clamore? Cos'è questa vucciria? Cos'è questo trambusto? Cosa sono questi bambini che gridano a Gesù? E gli disse, ascolti tu quelli che dicono castoro? E Gesù disse loro, sì, non avete mai letto dalla bocca dei bambini e dei lattanti hai tratto lode? Ancora una volta questa espressione bellissima di semplicità che può venire da un bambino. Noi siamo molto bloccati, molto compressi, molto controllati. Forse ogni tanto quando si aumenta un po' un bicchierino in più qualcuno diventa un po' gioviale, ma normalmente un controllo estremo. Abbiamo perso quella semplicità dei bambini, soprattutto nel lodare il Signore. E Gesù sottolinea ancora, ritornando ai bambini, come è importante riceverli, accoglierli. In Marco 10:37, chiunque riceve uno di questi bambini nel nome mio riceve me. E chiunque riceve me non riceve me, ma colui che mi ha mandato. Guardate che incredibile, una cosa che aveva detto ai discepoli, ai quali aveva dato autorità di legare, di sciogliere, ai quali aveva dato le chiavi del regno dei cieli, ai quali aveva dato questa abilitazione ad essere messaggeri attraverso la predicazione del regno di Dio, la stessa abilitazione viene data ai bambini. Dice, ma come ai bambini? Ma i bambini che devono fare? I bambini nel momento in cui ricevono la presenza di Cristo diventano dei canali incredibili, al punto tale che Gesù dice chi riceve questi piccoli bambini riceve me, chi riceve me riceve il Padre. Quindi i bambini ambasciatori di un regno. Ma dove siamo? Sulla terra? Siamo in una dimensione dove la forza è diversa da quella che noi pensiamo, dove la forza è reale, la forza dell'amore. E proprio da questa introduzione capiamo come i bambini rappresentano uno stato della crescita dove si può cogliere una purezza incontaminata, certamente al di là della natura adamica potenziale, perché poi questi bambini a un certo punto, quando arriveranno all'adolescenza, cominceranno ad avere la crisi, cominceranno ad avere la ribellione, cominceranno a mettere in discussione quelle cose che papà gli aveva detto, questo si fa, questo non si fa. Almeno prima si diceva così, ora non so se i papà dicono pure questo si fa e questo non si fa, o direttamente si fa fare tutto. Ma nella crisi adolescenziale sicuramente c'è un travaglio e si esprime la natura adamica, ma nel bambino c'è ancora questa incontaminazione. Un periodo, dicevo, dove si formerà la struttura della personalità e comprendiamo bene come l'infanzia risulti una fase delicatissima ai fini dello sviluppo psichico. Ricordo di aver accennato qualche culto fa, non so chi di voi c'era, come l'uomo ha bisogno di alcune cose fondamentali e come queste vengano trasmesse la prima volta che vediamo la Trinità, quando Gesù esce fuori dal battesimo e il Padre dall'alto, dopo che Gesù è stato battezzato, i cieli si aprono e vede lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui, e una voce dai cieli che dice: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Ricordate questo culto: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto, questo è il mio bisogno di appartenenza. Oggi sempre di più non solo c'è l'aborto, non solo c'è la distruzione, ma c'è persino l'abbandono. E il bambino ha bisogno dell'appartenenza. Questo è il mio segno di appartenenza, bisogno di appartenenza. Sapere di appartenere a una famiglia dà sicurezza ai genitori. Sapere di appartenere alla famiglia di Dio, di essere iscritti all'anagrafe celeste, dà appartenenza. Non sappiamo, non diciamo chissà se siamo figli di Dio, siamo creature di Dio. No, a quelli che lo hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli. Se fai un certificato all'anagrafe celeste ti viene fuori figlio di Dio, Giovanni figlio di Dio, Daniela figlia di Dio. A tutti gli effetti, questa appartenenza dà sicurezza sia nella dimensione spirituale, ma molto nella dimensione psicologica. Questo è il mio diletto, ben voluto, amato, un'esigenza estrema che spesso i bambini si vedono negata, o in altri casi si vedono accentuata esasperatamente, tipo un rapporto morboso, ancora un sentimento che distrugge. Appartenenza, il mio diletto, bisogno di approvazione, di amore, figliuolo, relazione, siamo esseri relazionali nel quale mi sono compiaciuto, ancora bisogno di approvazione, necessità di conferme e apprezzamenti. Non sapete il danno che fa un bambino quando gli si dice sempre tu sei una cosa inutile, tu non capisci niente, tu non farai mai niente di buono, tu sei qua, tu sei là. Una potenza che condiziona, ripeto, e che struttura nel bambino delle ferite incredibili. E i maggiori danni psichici capaci di determinare vere e proprie malattie mentali sono quelli vissute nell'infanzia e nell'adolescenza. E proprio per questo, questa era una specie di preambolo, andiamo proprio al centro, proprio per questa ragione sono fortissime le affermazioni di Gesù sulla violenza perpetrata contro i bambini. E qui ci fermiamo un attimo a leggere questo brano che era il brano centrale. Questo è un sandwich, abbiamo preso la parte di sopra, ora prendiamo il centro e poi prenderemo la parte di sotto. Matteo 18:1. Sempre le solite discussioni di chi era il più grande. I discepoli sembrava che dovessero vivere sempre questa crisi. Chi è il più grande? Chi è il più giusto? Chi è il più forte? Chi è il più spirituale? E in quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi è dunque il più grande nel regno dei cieli? Ed egli, chiamato a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non cambiate e non diventate, ancora una volta, come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Sapete che tante volte, quando pregavamo poco fa, ho sentito una cosa forte da parte dello Spirito. Ho sentito questo fatto che molti sono entrati in un rapporto di adozione, sono entrati nello stato di famiglia di Dio, ma poi anziché fare i bambini hanno voluto fare i genitori di Dio, hanno voluto farsi fatti loro senza sapere che Dio continuava a essere interessato ai fatti tuoi. Chi pertanto si farà piccolo come questo bambino sarà il più grande nel regno dei cieli, e chiunque riceve un bambino come questo nel nome mio riceve me. Guardate ancora una sintesi di quello che dicevamo poco fa. Ma guardate un poco cosa dice il verso 6. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse gettato in fondo al mare. Guai al mondo a causa degli scandali, perché è necessario che avvengano degli scandali, ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene. Perché pensate che Gesù sia così estremo quando parla di questi scandali, quando parla di bambini violati, quando parla di bambini molestati, quando parla di bambini che hanno subito di tutto di più? E non dobbiamo andare semplicemente nel terzo mondo, dove i bambini vengono proprio venduti, forse per gli organi che possono essere trapiantati e spiantati e trapiantati in qualcun altro, o dove vengono schiavizzati, o vengono indotti al mestiere della prostituzione, o tante altre cose che non sto qui a dirvi. Ma qualunque violenza perpetrata sopra i bambini è uno scandalo tremendo. Perché Gesù fa questa enfasi? Proprio per quello che dicevamo poco fa. Perché tutto quello che viene fatto a un bambino porterà un segno indelebile nella sua vita, nella sua psiche, nelle sue emozioni, nelle sue relazioni, nelle sue problematiche, nella sua famiglia, quando questo bambino diventerà grande, ma ancora sarà lì ferito da circostanze che non abbiamo il tempo di sottolineare. Magari ci sarà qualche volta in cui parleremo di come tante cose possono fare male a un bambino. Persino il permissivismo può fare male. Non è solamente la violenza, non è solamente la negazione dell'amore, non è la carenza affettiva, ma persino il fargli fare tutto quello che vuole può fargli male, perché alla fine gli dà un'immagine distorta di com'è la realtà e lo pone come se lui fosse Dio. Le ferite, i traumi, le violenze, ma anche le carenze, le assenze, il permissivismo che abbiamo vissuto da bambini hanno segnato la nostra vita. e la guarigione di Dio consiste intanto nell'averci dato una nuova identità. Quindi segnaliamo questo. Ognuno di voi, non penso che nessuno possa essere escluso, è stato bambino. Siete d'accordo? O bambina. Ognuno di voi è vissuto in un clima più o meno distruttivo, più o meno conflittuale, più o meno dove forse si è sentito solo, abbandonato, disprezzato, ignorato, molestato, aggredito, deluso. Come Dio vuole guarire questo bambino che ancora ci portiamo dentro? Certo, intellettualmente siamo cresciuti, magari abbiamo pure superato l'università, siamo diventati grandi, ma questo bambino è rimasto là nelle emozioni. Questo bambino sta gridando in alcuni, questo bambino si è smarrito, questo bambino sta elaborando una violenza che ha subito e non sapendo come elaborarla, probabilmente sta entrando in altri circuiti, in altri percorsi. Forse nella solitudine più estrema, questo era il mio modo di evitare, quello di soffrire, isolarmi, stare per i fatti miei, crearmi un mondo, diventare un appassionato di fantascienza, viaggiare nelle astronavi con Isaac Asimov e cercare di guardare sempre di più e aspettare extraterrestri, perché i terrestri non mi piacevano proprio, non mi piacevo io, non mi piaceva nessuno. Come Dio vuole cambiare questa situazione? Prima di tutto la cosa meravigliosa è che Dio ci ha dato una nuova identità. Questa è una cosa incredibile. Il cristianesimo non è una serie di leggi, una serie di etiche, di morali, ma è una rinascita. Chi è in Cristo, egli è una nuova creatura. Spiritualmente, se hai ricevuto Gesù, sei diventato una nuova creatura. Lì c'è un'immagine meravigliosa, armonica, che non ha passato traumatico, che non ha ricordi negativi, perché viene da Dio. Questa nuova identità è a immagine di Cristo ed è meravigliosa, armonica. Solo che certamente, anche se la riceviamo, noi non ne diventiamo subito consapevoli, ma siamo ancorati alle nostre emozioni, alle nostre ferite, alle nostre paure, ai nostri dubbi, ai nostri conflitti, alle nostre amarezze. Però già è importante sapere, Dio dentro ha messo una nuova identità. Se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate. Ecco, tutte le cose, dice Paolo in 2 Corinzi 5:17, sono diventate nuove. Alleluia! E questa mattina, al di là di quel cantiere di lavori in corso che c'è nella tua mente, puoi dire alleluia, perché Dio ha messo tutto quello di cui ho bisogno, me lo ha messo dentro. Tutte le cose vecchie sono passate nella mia nuova identità. Tutto è nuovo, tutto è made in heaven, fatto in cielo, viene da Dio. Anche nella mente però, ecco, dicevo che il progetto di Dio non è semplicemente darci questa nuova identità e dire che bello, ho messo il cielo in una stanza, ho messo il cielo nella tua vita. Il progetto di Dio è che questa novità interiore possa trasformare la tua mente, le tue emozioni, perché venga riflessa anche nella vita quotidiana, perché il buon odore di Cristo non rimanga nascosto dopo strati di immondizia, dopo strati di letame, dopo strati, finalmente arriviamo alla vita di Dio. No, Dio vuole che tutti questi strati, e in me proprio, si erano stratificati, ho dovuto fare veramente, ci è voluto martelli compressori, ruspe, esplosivi, di tutto per poter rompere questo guscio che impediva e che impedisce meno di prima, ma ancora, al buon odore di Cristo di venire fuori dalla mia vita e dalla tua vita. Dicevo, è importante che progressivamente possiamo diventare anche nuove creature nella mente. e le ferite più difficili da sanare sono quelle dell'infanzia, sia perché sono lontane nel tempo, sia perché sono state cancellate, rimosse a causa di un dolore tremendo collegato a quei ricordi. Qualcuno di voi, io parlo tanto con tante persone, e tutti quanti, l'80% non ricordano di essere stati bambini, cioè lo ricordano, io sono stato bambino, ma non ricorda niente, ha cancellato. Perché? Perché la nostra memoria ha una difesa strana, cerca di cancellare tutte quelle cose che non ci piacciono, tutte quelle cose dove ci siamo sentiti troppo male. La nostra memoria funziona così, è una difesa umana, è una difesa psicologica. La nostra memoria non vuole vedere il male, non vuole vedere il dolore, perché non sa come superarlo. Allora lo nega, lo rimuove, lo reprime, lo sposta, lo fantastica, lo sublima, eccetera eccetera. Non possiamo spiegare tutte cose, però, come a dire, ci difendiamo dal dolore cercando di anestetizzarlo in qualche modo, perché dobbiamo vivere. Dio, perché vai a prendere quelle ferite che io avevo nascosto così bene? Dio, perché stai facendo venire fuori tutta la immondizia che io avevo cercato di nascondere sotto i mobili, sotto quella mia pretesa razionalità, intelligenza, savoir-faire? Perché, Dio, stai facendo venire fuori tutto il marcio? Perché ti amo, figlia mia. Perché ti amo. E perché, purtroppo, il tuo modo di eliminare il male non lo hai eliminato, lo hai solamente spostato, lo hai nascosto, lo hai indirizzato in altri settori, e tante cose sono magari distorte poi nella tua vita. Il tuo senso di relazione è distorto, la tua sessualità è distorta, il tuo rapporto con Dio è distorto. Ma perché? Perché questo bambino non ha trovato una soluzione vera al suo dolore, alla sua rabbia, alla sua angoscia, alla sua paura. Dio ha permesso, o non ha potuto impedire, dovremmo dire meglio, che fossero anestetizzate per un tempo. E ognuno ha trovato le sue anestesie, ognuno ha trovato i suoi metodi. La Bibbia stessa, perché ha ascoltato il corso di cui parlava Sergio, parla di una azione anche medica in cui anestetizziamo il nostro dolore. Infatti qualche volta lo possiamo provare solamente come fase di passaggio. Portiamo qui un bel po' di vino e diamo del vino, come dice qua la scrittura, a chi ha l'anima amareggiata. E mi sembra difficile che qualcuno dice: io sono astemio perché non sono amareggiato. Magari io sono astemio perché il vino non lo tollerano, ma se volete porto qualche antidepressivo, qualche altra cosa di questo genere. No, non parliamo di droghe o altre cose, perché questi sono antidepressivi trasgressivi. Ma c'è una fase anestetica: date del vino a chi ha l'anima amareggiato, perché bevano, dimentichino la loro miseria e non si ricordino più dei loro travagli. Ma ora, perché le soluzioni anestetiche non funzionano più? Perché prima bastava che ti mettessi davanti alla televisione, di fronte, non lo so, a Beautiful o ad altri programmi di qualunque genere, e bastava che stavi lì e non pensavi più niente, o bastava che andavi in discoteca, o bastava che... E ora invece non funziona, non si anestetizza. Perché il dolore sta venendo fuori? Perché la rabbia sta venendo fuori? Perché Dio ha deciso di guarirla. Dio ha deciso di toccare quel bambino malato nelle emozioni che c'è in te, che c'è in me. E perché? Perché nello stesso verso dei Proverbi, dove ho letto questa distribuzione del vino per tutti, dice che per i responsabili, per il re, non si addice bere del vino né ai principi desiderare bevande alcoliche. Perché? Perché a volte dopo aver bevuto non dimentichino la legge e calpestino così i diritti di tutti i deboli. Guardate ancora una volta, la storia si ripete. Se io ho una violenza che ho subito dentro, mi posso anestetizzare, mi posso bere tutto il vino che vuoi, mi posso prendere qualunque antidepressivo, ma se non vengo guarito da questa violenza che ho subito, finirò per calpestare qualcun altro. Se io ho una carenza affettiva che non è stata sanata, se io ho un bisogno estremo dell'affetto di un genitore del mio sesso che non mi ha dato, o peggio, di uno che mi ha violentato, molestato, io continuerò una ricerca incredibile di omoaffettività, cioè io cercherò di recuperare, non io dico, io... in generale, cercherò di recuperare in un rapporto omosessuale quell'amore che non ho avuto, quella carenza che mi è stata dannosa. Perché a un certo punto l'anestesia non va più? Perché, come dice qui, quando sei il re, quando sei responsabile, non funziona più. Ammoghiamo, copriamo, stendiamo un pietoso velo, facciamo finta. O peggio ancora, sono una persona violenta, finalmente mi sono accorto di avere una violenza incredibile dentro, cosa faccio? Mi posso iscrivere al partito dei picchiatori di destra o di sinistra, perché poi alla fine l'importante è che si picchia. Da qualche parte devo canalizzare questa violenza, devo trovare un luogo dove la violenza è normale. Questa è la logica del sistema in cui viviamo. Ecco perché nessuno vuole scoprire il male, perché non si crede in una soluzione vera. Dio a un certo punto non farà funzionare più l'anestesia, tutti i tuoi sistemi per cui hai cercato di accordare questo bambino dentro e di farlo stare zitto. Zitto tu, non parlare, io ormai ho 40, 50, 60 anni, non posso essere più un bambino, invece lo sei e sei un bambino incavolato. E sei un bambino che scappa smarrito. Se non si interrompe questo ciclo, finisce, come qua dice, se bevono poi dimenticano la legge e calpestano i diritti dei deboli. Quindi riprenderebbe altrimenti il ciclo per cui i calpestati calpestano, i violentati violentano. Quelli che non hanno avuto affetto non lo possono dare agli altri, eccetera, eccetera, con tutti gli stati d'animo in cui siamo fallimentari, trasmettiamo lo stesso fallimento, anche se all'esterno possiamo avere un'immagine bellissima, ma se il bambino dentro di noi non è stato curato, non è stato guarito, il bambino trasmetterà quella stessa violenza, quella stessa tensione, quello stesso conflitto, quella paura che ha ricevuto. E andiamo verso la conclusione. Oggi parleremo per concludere della prima fase, possiamo dire, della guarigione del bambino presente in noi. E voglio leggere, a proposito, si potrebbero fare tanti esempi. Ho letto da poco un libro molto interessante di Andy Comiskey, lui è un ex omosessuale, che ora ha costruito centinaia di centri in America per tutte quelle persone che hanno vissuto traumi di questo genere, ma potremmo dire che è la stessa cosa per gli alcolisti anonimi, potremmo dire che è la stessa cosa per i centri di recupero di tossicodipendenza, potremmo dire che è la stessa cosa per i dipendenti da internet. Sapete che già in Giappone e in Cina ci sono dei centri incredibili dove le persone arrivano proprio così, cioè in simbiosi totale con lo schermo. Noi ancora non ci siamo, ma lasciate passare 5-6 anni e vedrete che questa sindrome comincerà a beccare pure gli italiani, che arrivano sempre un po' dopo, però quando ci arrivano con tutto il cuore, no? E volevo leggere un attimo le sue considerazioni sul bambino interiore per andare alla conclusione. A proposito di guarire il bambino interiore, lui dice così. A proposito, il bambino dentro di me, quella parte di me che cercava dal primo giorno e continua a cercare l'amore e la conferma da parte degli altri. il viaggio del mio bambino è stato confusionario, in parte a causa del suo necessario tentativo di trovare l'amore e l'identità nella relazione sessuale con gli uomini. E poi lui va avanti, dice, lamentandosi della nostra tendenza cristiana a interpretare quel bambino dentro come la carne. E quindi la nostra tendenza a rinchiudere il bambino e a trattarlo come un nemico. Qui cogliamo la prima cosa importante: dobbiamo riprendere i contatti con questo bambino, perché se noi lo continuiamo a ignorare, quel bambino estremamente traumatizzato, quel bambino estremamente in crisi, questo continuerà ad essere in background, in sottofondo, e continuerà a condizionarci. Quindi la prima cosa è: invita il tuo bambino, non a pranzo dico, però potremmo dire invita, accogli, cioè non avere paura di accorgerti che una parte di te sta ancora urlando di paura, sta ancora volendo fuggire, sta ancora scioperando, sta ancora dicendo fermate il mondo, voglio scendere. Non avere paura di incontrare il bambino ferito che ti porti dentro o la bambina ferita che ti porti dentro. Perché poi gli ulteriori sviluppi, le ulteriori traumi sono stati nient'altro che andare a mettere il dito nella piaga. Ecco perché poi alla fine si sono moltiplicate le difficoltà di relazione, i conflitti, eccetera, eccetera. Quindi la prima cosa, riconoscere questo bambino, non trattandolo come un nemico, come a dire ormai sei grande, ormai hai 50 anni, ma non puoi fare più il bambino. Quindi con questo apparente atteggiamento di ormai di grandezza noi ci liquidiamo il bambino, e quello continua a piangere dentro di noi, continua a urlare, continua a cercare l'attenzione, l'affetto e l'amore, ma noi da grandi esseri razionali diciamo no, tu non hai il diritto di esistere. Non solo gli altri ci hanno fatto violenza, ma anche noi tante volte ci facciamo violenza o persino ce la facciamo nel nome di Dio. O gli altri ce la fanno nel nome di Dio. Questo è tutto un capitolo che non possiamo, sfioriamo velocemente. E poi conclude Kominsky: i nostri sforzi di sopprimere quel bambino sono destinati al fallimento, poiché quella parte di noi stessi che non è mai cresciuta nel suo nucleo, dei bisogni legittimi per i quali Dio ha compassione, come anche il desiderio di supplire a quei bisogni in modo costruttivo. Che significa? Quella parte che abbiamo negato, quella parte in cui non ci siamo accorti, Dio la vuole tirare fuori perché Lui vuole in qualche modo compensare, vuole fare una parte diversa e elaborare in maniera diversa quella che è stata la nostra elaborazione. Io che sono diventato un violento, per non so quale ragione, Dio vuole vincermi con il suo amore, vuole che io mi accorga di questa violenza, forse me la prenderò pure con Dio, ma Dio mi dirà continua a prendertela con me, continua a prendertela con me, ma mi continuerà ad amare. Ma come? Io me la prendo con te, ti mando a quel paese, Dio, e tu mi ami lo stesso. Sì, ti amo lo stesso, perché io vinco il tuo male con il mio bene. Abbiamo bisogno di portare il bambino alla nostra conoscenza, alla presenza di Dio che può sopperire a quelle carenze, che può sanare quei traumi, che può eliminare quelle ferite che hanno condizionato poi la vita di ognuno di noi e ci hanno fatto diventare quelli che siamo oggi, al di là dell'intelligenza o della professione o di quel ruolo che abbiamo. Ma Dio sta guardando le tue emozioni ferite. E quindi diventa fondamentale, concludendo questa prima puntata, ritrovare non solo l'adolescente che c'è in ognuno di noi. Sapete, io ho vissuto l'adolescenza a 40 anni, perché ero così serio, così controllato, così chiuso, così timido, così introverso, che poi finalmente ho scoperto la libertà di essere adolescente quando ormai l'adolescenza era passata da un poco. Ma Dio ha dovuto farmi rivivere questa cosa perché la dovessi affrontare nella maniera giusta ed elaborare in una maniera vera, costruttiva, con il suo amore, con la sua presenza. E quindi dicevo come è fondamentale ritrovare l'adolescente che c'è in ognuno di noi. Ancora di più è importante confrontarsi con il bambino solo, impaurito, incavolato, smarrito, desideroso di attenzioni, deluso, rifiutato, ignorato, ferito, molestato, violentato, deriso, criticato, col bambino che forse voleva fare una scelta nella sua vita, ma ha avuto detto no, non puoi fare questo. Voglio fare il pilota, no, pilota no. Voglio fare la ballerina, no, ballerina no. Voglio fare il cantante, no. Bambino che si è visto annegato persino quel suo slancio. Hai bisogno di incontrare questo bambino e questi suoi sentimenti di paura, rabbia, hanno bisogno, ci alziamo in piedi, di incontrare l'amore perfetto di Dio che caccia via la paura. Questa mattina questo bambino deve venire fuori, non si deve nascondere, non si può giocare più a nascondino col proprio bambino, non lo si può costringere a venire fuori, ma lo si può invitare. E il clima della grazia, dell'amore di Dio è un invito, come a dire: vieni qui, tu che ti sei nascosto, tu che ti sentivi solo, criticato, tu che eri impaurito, tu che sentivi il giudizio di tutti gli altri, che ti dicevano sei un diverso, e poi quasi quasi, pur rifiutando questo, sei diventato diverso. Tu che hai bisogno di amore, vieni qua, invitalo, invitalo questo bambino, invitalo, non avere paura, portalo a Dio, portalo all'abbraccio del Padre. L'altro ieri parlavo con un ragazzo che aveva problemi di omosessualità. Appena abbiamo nominato il rapporto col padre, un pianto tremendo, non si poteva fermare, erano anni, anni che non poteva piangere, un dolore estremo. Porta questo bambino all'abbraccio col padre, che lo ama e che ha un progetto per lui. Porta il tuo bambino da Gesù. E poi un'altra cosa: l'identità nuova e perfetta che Dio ci ha dato è un punto da dove Dio può parlare a questo bambino. Non vi confondete, non è una cosa strana, ma come a dire: la vita nuova, abbiamo parlato di questa nuova identità, di questa nuova creatura, di questo uomo nuovo che c'è in te. Dio non solo ti vuole abbracciare nella tua infanzia derisa, criticata, ma vuole che tu stesso abbracci dal punto di vista di questa nuova identità che lui ti ha dato, che prendi il bambino che è in te e lo cominci attraverso lo Spirito Santo a consolare e gli cominci a dire: non ti preoccupare, ora c'è Dio, ora non siamo più soli, ora puoi maturare, ora puoi crescere, ora non hai bisogno di elaborare in maniere distruttive, di odiare il sesso che ti ha molestato. Ora non hai più bisogno di fuggire, ora non hai più bisogno di entrare in un delirio di persecuzione per la rabbia che hai contro tutto e tutti, perché ci sono io, nuova identità, e Dio è con noi. E così poter parlare, come Davide parlava alla sua anima e diceva: anima mia. Ecco, tu puoi dire: bambino mio, anima del bambino che c'è ancora in me, emozioni del bambino che c'è ancora in me, coraggio, Dio sta lavorando nella mia vita e quindi anche nella tua, incoraggiati, supera, Vai avanti, non ti chiudere, non ti isolare. E l'ultimo verso in Cantico dei Cantici è una metafora di questo lavoro profondo che lo Spirito Santo sta facendo, partendo dai traumi più recenti, forse la ragazza che ti ha lasciato un anno fa, o il ragazzo che, per arrivare ai traumi più profondi del tuo essere, lì dove da bambino è stata segnata la tua vita, Gesù c'era. Gesù soffriva mentre tu soffrivi. Ti aveva affidato a delle persone che non ti hanno rispettato, che non si sono prese cura di te, che ti hanno calpestato. Lui era lì. E lui è qui, questa mattina, per guarire quel dolore, affinché non diventi qualcuno che, anche se non lo vuole, calpesti e paghi gli altri con la stessa moneta. Lui è qui questa mattina perché tu possa veramente guarire nel bambino che soffre ancora in te. E questo verso dice così. È la metafora tra la chiesa e lo sposo, e lì c'è una specie di andare avanti e indietro. E qui poi la sposa dice: di poco le aveva passato le guardie, quando trovai il mio amore. È riferito allo sposo, ed è un po' la chiesa e Gesù. Io l'ho preso, il mio sposo, e non lo lascerò finché non l'abbia condotto in casa di mia madre, nella camera di colei che mi ha concepita. È un significato grandissimo, come a dire: nel momento in cui Gesù è venuto nella mia vita, voglio stare stretto a Lui e lo voglio condurre proprio nelle parti più profonde del mio essere, dove il diavolo ha segnato la mia vita, dove la violenza è stata forte. Lo voglio condurre alla Genesi, lì nella stanza di mia madre, lì dove sono venuti i primi traumi, lì dove forse, come diceva Freud, ci sono stati problemi complessi di Edipo non risolti o altre cose. Non ci interessa quello che dice la scienza, ma sicuramente ci sono stati traumi, ci sono stati legami morbosi, ci sono state difficoltà, ci sono state carenze. Io voglio che lo Spirito Santo, che il Signore, venga fino a quei luoghi per darmi una possibilità di essere diverso e guarito dalle mie ferite. Amen. Vogliamo pregare per questo? Vogliamo lasciare Dio operare fino in profondità? Vogliamo lasciarlo andare a toccare questo bambino? Questo darà un cambiamento incredibile nella tua vita. Preghiamo. Signore, grazie perché tu ami i bambini. E anche il bambino nascosto in noi, nascosto per la paura, nascosto per l'amarezza, per la rabbia, tu lo ami, Signore. E questa mattina lo amiamo anche noi, lo invitiamo. Non abbiamo paura di guardarlo, ma anzi vogliamo abbracciarlo mentre tu ci abbracci, e vogliamo che il tuo amore possa compensare, possa sanare quelle ferite, quei traumi, quella mancanza di valore, quel senso di inadeguatezza, quel senso di fallimento che tanti si portano dentro, Signore, quella paura del giudizio degli altri. Sì, Signore, il tuo amore in questo momento comincia a mettere una mano su quel bambino e comincia a consolarlo e comincia a trasformarlo e comincia a farlo maturare. Non più anestesia, ma anche forse attraverso momenti di difficoltà, travagli di parto, ma dove il dolore non sia sterile, ma porti a nuovi equilibri, forse attraverso circostanze brutte, difficili,
ma che portino fuori questo irrazionale, questo bambino, e lo possano sanare e possano essere guarite le sue ferite, e possiamo vincere la depressione, lo scoraggiamento, i disturbi d'ansia, le fobie, tutto quello che nasce perché stiamo cercando di guarire da soli. Ma grazie perché tu guarisci. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica e buon non soltanto gioco con questo bambino, magari giocateci un poco per farlo venire fuori, ma poi siate seri e guardate i suoi bisogni e parlategli dell'amore di Dio al vostro bambino, e si convincerà a cambiare, non perché qualcuno lo minaccia dell'inferno, non perché qualcuno gli dice fai così, ma solamente perché scopre il vero bene, quello che Dio fin dall'origine aveva voluto per lei, per lui. Dio vi benedica. Buona domenica.